Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento. Incontro con lo psicologo. Conduce il dottor Luca Ianza.
Bentrovati, gentili radioascoltatori e radioascoltatrici. C'è un consiglio che amo sempre dare a me stesso, che è non dare niente per scontato. Non esistono cose banali. Posso dire che quando smetto di guardare alle cose con sufficienza, con un'aria come di ovvietà, scopro sempre cose nuove. Una cosa banale potrebbe essere che conduco questa trasmissione in italiano. È banale perché siamo in Italia, in una radio italiana. Voi sicuramente comprendete l'italiano e io in realtà parlo bene da madrelingua solo l'italiano. Non ci sono motivi sensati perché mi metta di punto in bianco a parlare in un'altra lingua. Però in un esercizio mentale creativo pensavo come sarebbe il mio intervento qui in un'altra lingua. Il suono ovviamente sarebbe diverso, ma pensavo proprio ai contenuti. Potrei dire le stesse cose? Le parole sono il vestito del pensiero, diceva un grande filosofo del secolo scorso. Un vestito che permette alle idee di uscire in pubblico, ma anche che coprono, travestono. A volte possono ingannare o mostrare alcuni aspetti per coprirne altri. E per restare in tema di vestiti, viaggiando si può notare come cambi il modo di vestirsi a seconda dei paesi, per motivi di clima, ma non solo. Nella maniera di vestirsi si rispecchia la cultura del posto. È molto più evidente se pensiamo agli abiti tradizionali dei vari paesi o delle varie regioni. Non servono solo a coprirsi o a proteggersi dal freddo o dal caldo, ma a comunicare, ad affermare un'appartenenza o uno status. E lo stesso vale per la lingua, che veste il pensiero come un vestito veste un corpo. Ad esempio, in italiano abbiamo la forma di cortesia. Diamo del lei in determinati contesti. Una volta si usava il voi. Il mio professore di filosofia ci dava del loro quando parlava alla classe. In tedesco c'è anche una forma di cortesia, così in spagnolo. Mentre in inglese non esiste. Non significa che non c'è in inglese una maniera di comunicare più formale, ma non c'è una declinazione dedicata. Quindi certe cose si dicono in maniera diversa, in forma diversa. Ma se proviamo ad andare più lontano, in Giappone o in Corea, scopriremo che ci sono qualcosa come 7 forme di cortesia diverse a seconda del ruolo sociale che si ricopre. Una credo sia riservata solo all'imperatore, ma ne rimangono comunque parecchie tra cui orientarsi. Tanto che il biglietto da visita in Giappone svolge anche questa funzione, di aiutare a capire l'interlocutore che forma di cortesia deve utilizzare, perché permette di capire quanto è alto il ruolo che ricopre l'altro. È impensabile per noi, dove la forma di cortesia non ha proprio questo ruolo, questa funzione. Quelle lingue si sono evolute in società molto diverse dalla nostra. Per restare in Estremo Oriente, il verbo avere in giapponese non esiste. Proviamo a ripensare agli ultimi discorsi che abbiamo fatto con amici o familiari e vediamo quante volte abbiamo usato il verbo avere. Provate a rispiegare gli stessi concetti senza usare questo verbo. Difficile, vero? Hai forse una penna da prestarmi che l'ho dimenticata? Anche questa frase, semplice, è difficile da tradurre perché... non perché contenga parole difficili, ma perché esprime in maniera sottile, tanto sottile che per noi che parliamo italiano è impercettibile, ma esprime un modo di intendere il possesso probabilmente alieno ad un'altra cultura. Significa che in Giappone non possiedono cose? Certo che no, ma nella loro lingua, nella loro cultura, meno individualista della nostra, non si usano queste espressioni. È difficile da immaginare, ma è un bel esercizio per imparare a non dare le cose per scontate. Esistono lingue con pochissime preposizioni, mentre in italiano si fanno un sacco di distinguo. Conosco una persona che usa dire non lo dico per, lo dico perché. Solo così. Sarebbe possibile, ma un po' troppo arzigogolato adesso spiegare cosa intende con questa frasetta, ma vi assicuro che quando ho dovuto spiegarlo a una persona straniera non ne ha cavato fuori un ragno dal buco. Mentre gli italiani, se glielo spiegava, comprendevano la sua intenzione. Ci sono lingue che preferiscono avere una parola per ogni cosa, mentre altre, come la nostra, che preferiscono utilizzare gli aggettivi e i giri di parole. Ogni lingua, insomma, riflette una visione del mondo. A proposito, in tedesco esiste una parola singola proprio per dire visione del mondo. Noi non ce l'abbiamo. Ci sono lingue con tantissime parole e altre con poche parole, il che non è un difetto, perché significa che ogni parola può assumere diversi significati. E questo può essere molto interessante, molto creativo, perché ogni concetto appare più sfumato, meno definito e aperto a più interpretazioni. Quindi non è una lingua più povera, potenzialmente anche più ricca. Con la poesia poi si complica tutto all'ennesima potenza. O meglio, si vedono ancora di più le differenze, perché un tipo di testo che vuole parlare al cuore delle persone deve trovare un terreno fertile per risuonare, per essere riconosciuto. Se uno dicesse alla sua amata «ti ho sotto la mia pelle», penso che al massimo può rimediare un'occhiata un po' perplessa. In inglese la stessa frase è un verso molto celebre di una canzone famosa, di successo, che parla di amore passionale, totalizzante. A noi non colpisce molto questa poetica. Abbiamo una sensibilità diversa. E il dubbio che mi viene è: posso che per parlare di noi stessi, del mondo, delle altre persone, bene o male, usiamo una lingua? Se usiamo una lingua diversa, creiamo letteralmente un mondo diverso? O siamo di fronte a un mondo tutto diverso? Non uso la parola creare a caso. Anche nella creazione, come narrata nella Genesi, Dio crea con la parola. Non voglio fare esegesi, qui non è il mio mestiere. Voglio solo far notare il dettaglio che dopo aver creato gli animali, ad esempio, con la parola, Dio chiede ad Adamo di dare loro un nome. È un dettaglio che ho sempre trovato molto interessante. Non può essere lo stesso nome, ovviamente, come non sono uguali le lingue dei diversi popoli. Riportando tutto questo discorso nella dimensione personale, ognuno di noi, anche se parliamo la stessa lingua, ha una maniera sua caratteristica di usarla, delle parole a cui è affezionato, delle espressioni dialettali talmente intraducibili che vengono usate come intercalare, degli errori ricorrenti, l'uso o meno di espressioni tipiche o modi di dire, uno stile proprio che è quasi come fosse una sottolingua. Quando si parla con qualcuno può essere interessante studiare anche questa sottolingua, può essere utile per mettersi nei panni dell'altro, scoprire che magari porta una visione del mondo molto diversa da quella che noi stiamo dando per scontata. Si può anche, come ulteriore esercizio creativo, provare a pensare a una lingua immaginaria con qualche caratteristica diversissima dalla nostra. Non è facile. Come potrei descrivere il mondo, ad esempio, in una lingua dove non esiste la parola perché? Non so se c'è una lingua dove non esiste questa parola. La lingua di una nazione che non sembra leggere il mondo in stretti termini di causa-effetto. Io farei difficoltà. Forse falliremo questo esercizio, ma magari avremo imparato a non dare per scontato che le cose, in generale, siano proprio come le pensiamo e le raccontiamo noi. Grazie della compagnia, un caro saluto e arrivederci alla prossima puntata.
Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
E il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei.
Tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
Caramelle, non ne voglio più.
Certe volte non ti capisco.
Le rose e i violini, questa sera raccontali un'altra. Violini e rose li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va. Quando è il momento. E dopo si vedrà.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole tra noi.
Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
Cosa sei?
La romantica notte.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio sogno proibito.
Proprio mai.
È vero, speranza.
Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai.
Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
Caramelle, non ne voglio più.
Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.
La luna di grilli normalmente mi tengono sveglia. Mentre io voglio dormire, sognare. L'uomo che a volte sente quando c'è. Che parla meno, ma può piacere a me.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi.
cosa sei?
Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi.
I sempreverdi. Per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento.